Bentornati senza un briciolo di Tesla, altra settimana, questa volta faccio una dichiarazione, per me è una puntata flash, non la sarà, perché alla fine voi vedrete il timer, leggerete almeno 50 minuti, però non lo so, ho questa sensazione. Un saluto ad Alessandro.
Comunque, ciao a tutti, Tesla sta a 2 weeks come il podcast a puntata flash, più o meno.
È vero, è vero. E un saluto naturalmente ad Andrea.
Ciao a tutti. Bentornati.
Bentornati, anche questa settimana ci siamo. Allora, cos'è successo lato Tesla? C'è stata la earning call, chiaramente quell'evento, quella riunione, quella conferenza, per essere precisi, che si svolge alla fine di ogni trimestre. Il Q1 era andato bene lato numeri, nel senso che era stato il miglior trimestre di sempre, un po' meno lato margini, perché nel caso non ve ne foste accorti, nel caso non ci aveste ancora ascoltati, Tesla sta lavorando un poco sull'abbassare i prezzi, che poi abbassare i prezzi, se confrontati con quelli di qualche mese fa, qualche anno fa, in realtà sta tornando a livelli normali, però sicuramente adesso vediamo delle cifre più abbordabili, ecco, per quanto riguarda i veicoli Tesla. Cosa succede? La critica è naturale. La critica durante la conferenza è stata: ok, attenzione, perché i margini sono più bassi, le stime erano più alte e quindi il titolo crolla di un 10% facile. Praticamente siamo su questi numeri. Qual è la critica che si fa di più a Tesla? Tesla deve iniziare a combattere la crisi della domanda iniziando a fare pubblicità. E lascio a voi questo tema, questa diatriba accesissima su Twitter.
Come consumatore io preferisco che i soldi che verrebbero spesi per fare pubblicità in televisione mi rimangano in tasca, perché ricordiamo che comunque fare pubblicità ha un costo, quindi insomma, se alla fine un veicolo pesa 1000 euro preferisco pagarlo io in meno 1000 euro. È chiaro che però se non riescono a risolvere, dovendo esserci un problema di domanda, ma non so quanto di problema di ci sia in questo caso, ma dovendo esserci un problema di domanda, non dovendolo risolvere semplicemente con un abbassamento del prezzo, chiaramente prima o poi Tesla dovrà ricorrere ai mezzi più tradizionali.
Allora, qualche mese, se non un anno addirittura fa, mi ricordo aver fatto un ragionamento dicendo: occhio, perché allora gli azionisti che partecipavano alla earning call con Elon erano sostanzialmente dei discepoli in adorazione di un dio, e quindi qualsiasi cosa diceva Elon andava bene. E Tesla era messa molto peggio di adesso, ma molto peggio di adesso. Andando avanti diventa sempre di più, come inevitabile che sia, una classica SPA, quindi con gli azionisti che rendono conto di un'unica banalissima cosa, i profitti, è l'unica cosa che un SPA persegue. Ora, come stanno insieme questa cosa con la mission di Tesla, che è anche sempre stata quella di vendere auto elettriche e diffondere, tra virgolette, il verbo green, a prescindere anche da quello che è l'utile, no? Ricordiamo, all'inizio addirittura i brevetti erano pubblici. Quindi sì. Siamo un po' in quella fase lì. Chiaramente adesso, sai, si allarga la base, si abbassano i prezzi, tutti si lamentano che abbassa i prezzi, se si alzano i prezzi tutti si aumentano che alza i prezzi. Cioè, no, tutti. Da una parte si lamentano ovviamente quelli che hanno appena comprato, dall'altra quelli che devono ancora comprare. Però si lamenta sempre qualcuno. Non credo che ci sia una grande soluzione. A me pare che non ci siano problemi di domanda da spingere con una pubblicità che, tra l'altro, nel caso dell'automotive ha un impatto di diverse migliaia di euro sul costo finale. Al momento mi pare che siano abbastanza sature le fabbriche, o sbaglio?
Sì, infatti durante la earning call, adesso vi ho fatto prima la domanda per poi darvi comunque una specie di risposta, durante la earning call Elon Musk ha dichiarato che non c'è assolutamente, vabbè, potrebbe essere scontata come dichiarazione, però diciamo che su queste cose raramente va a mentire, non c'è un problema di domanda, anzi la produzione sta facendo fatica a stare al passo con quella che è la domanda. Cioè, quindi ha usato proprio questi termini, no? Fatica, questa difficoltà nel riuscire a soddisfare la domanda attuale. È ovvio che abbassare i prezzi agli occhi degli analisti di oggi, non quelli appunto di cui parlavi tu Ale, che andava sempre tutto bene, abbassare i prezzi potrebbe sembrare un segnale debole, ma è la solita arma a doppio taglio, perché se tagli i prezzi in questa fase di recessione, tutto il resto, quando gli altri fanno fatica anche solo a fare un minimo margine con i prezzi attuali, tu vuoi approfittare della situazione. Quello che dice Elon è sempre questo: noi vogliamo approfittare di una situazione difficile per il panorama attuale automobilistico e non solo, mondiale, e guadagnare terreno in termini di volumi, perché l'obiettivo principale di Tesla oggi è guadagnare volume. Ok, quindi questa è la mission. E come dice Andrea, secondo me ha senso, nel senso che sicuramente ci sono delle persone che ancora hanno bisogno di marketing per approcciarsi a questi veicoli. È normale, perché noi ragioniamo nella nostra bolla, sappiamo tutto, parliamo al vicino, parliamo all'amico e gli spieghiamo le cose, però c'è molta gente che purtroppo queste cose non le sa, ok? Quindi, da un lato io sono dell'idea che prima o poi, secondo me più poi che prima, non ci si scappa. Cioè il marketing diventerà indispensabile. In questa fase no. In questa fase io sono altamente tranquillo che possa bastare. Così.
Condivido.
Anche io.
Condivido, non è ancora il momento.
Non è ancora, esatto, non è ancora il momento.
Non è ancora il momento. E quindi se voi, ascoltatori, steste per fare la solita critica ma Elon non fa mai pubblicità, siamo pronti a controbattere dicendo che per un servizio meno emotional, ok, come quello automobilistico, per un servizio come Starlink, Elon sta sponsorizzando e anche tanto. La pubblicità di Starlink, per esempio, su Twitter, quindi post sponsorizzato, ok, è più che potente, e non so voi, ma io me la vedo anche su altri blog, siti, ogni tanto quando mi capita di gironzolare su internet vedo i banner di Starlink. Questa cosa qui non deve lasciare sorpresi, perché stiamo parlando di un servizio che non è proprio sulla bocca di tutti, cioè non è uno che si sveglia al mattino e dice «Ah, quanto amo il mio provider di internet, non vedo l'ora di parlarne con tutto il mio vicinato». Cioè, hai capito? Quindi un conto è pubblicizzare un servizio difficile che possa girare, no? Nel senso, un servizio che magari funziona bene, ma non è che ti suscita emozioni. Viceversa, se hai un veicolo di cui ti innamori, c'è poco da fare. Il mezzo è un acquisto emotivo, è un bene. Certo. Che ti lascia emozioni, è un bene che non solo ti fa venire voglia di parlarne, ma all'altra gente di sapere, perché se fermano Alessandro quando è in carica e gli fanno le domande, o anche a te Andre naturalmente, è un motivo, cioè non è che ti suonano al campanello e ti dicono «Oh, ma che bella la parabola che hai sul tetto, come va internet?» Cioè, capito? Quindi da un lato va bene sponsorizzare, pubblicità, Elon lo fa già, quindi non è contro la pubblicità Elon, è contro la pubblicità nel caso di Tesla per adesso.
E nessuno si è lamentato che si è abbassato il prezzo di Starlink, tra l'altro. No, c'è anche da dire che sicuramente Starlink ha una capacità di produzione molto più alta probabilmente, e una necessità di espandersi molto più alta di quella che ha Tesla, e ha una domanda infinitamente minore rispetto a quello che potrebbero fare. E tra l'altro pubblicizzare è arrivata anche a me su Facebook la pubblicità di
vedi.
Serve anche a pubblicizzare il fatto che il prezzo è calato, perché quando era uscito costava infinitamente di più di adesso. Quindi, sai, uno magari si ricorda quello e non ci si avvicina neanche, allora devi ricordare che ora è diventato non al livello degli altri, ma abbordabile. Quando sarà al livello degli altri in Italia? Io parlo di Italia, perché ricordiamo che in Italia i costi delle connessioni DSL sono più bassi che nei paesi limitrofi. Quando sarà concorrenziale sul prezzo, succederanno cose interessanti, secondo me. qualcosa lì il prezzo incide tantissimo, perché alla fine il servizio, se vai a vedere, è più o meno sovrapponibile, no? Cioè, al di là delle zone dove non esiste copertura internet, ma se parli di massa, parli delle zone dove c'è copertura internet. Come collegarmi con uno, collegarmi con l'altro, mi interessa che vada il computer, me ne frega niente. La macchina è un discorso diverso. Non è che mi basta che mi porti da qua a là.
Certo.
Mi
Sì.
supportano tutte.
Diciamo, è un servizio molto più emulabile, cioè lo puoi emulare facilmente con altre alternative, però l'auto no.
È
È
indifferenziabile.
indifferenziabile, sì. No, però il concetto è quello: pubblicità per un servizio quando cala di prezzo. Cioè, quindi non solo stai abbassando il prezzo, ma devi far sapere che hai abbassato il prezzo. Con Tesla questo non succede. A parte che Tesla ha una volatilità di prezzo nei veicoli che è imprevedibile, però se ci pensi anche lì dovresti dire: cavoli, adesso mi costa 41.000 euro la Model 3. Fallo sapere che costa così poco. Fai il confrontone con il veicolo endotermico che ti costa 45.000 euro, ha molti meno optional, va peggio della tua auto. E la tua è un'elettrica che quindi è pronta per il futuro. Eppure non hanno bisogno neanche di fare quella pubblicità lì. Vuol dire che ci siamo.
Però un tipo di pubblicità l'hanno riacceso, eh? Un tipo di pubblicità l'hanno riacceso, che è quello che hanno sempre utilizzato, i
Assolutamente.
referral, che con la base allargata che c'è adesso hanno una potenza di fuoco, tra virgolette, molto più importante, molto più importante. Tra l'altro ricordiamo i nostri, li trovate in descrizione. E quella è pubblicità, eh?
Sì, ma
Quella è pubblicità.
questo non ha un'incisione così marcata sul prezzo finale. Non stiamo parlando di forse qualche decina di euro, forse, non lo so.
Sì, ma è probabilmente la misura che serve, no, Andrea? Cioè, loro ora sanno quanto possono produrre, sanno che domanda hanno e lo sanno in tempo reale. Cioè,
Certo.
sono. Oddio, ma che mi viene anche ancora l'aggiornamento software di Java? Scusate. Vabbè, su Mac poi. Sanno che quello lì gli è utile. Magari una pubblicità massiva che oltre a costare tanto gli creerebbe probabilmente più problemi che altro. Cioè, di produzione. Tra l'altro, dichiarazione interessantissima di Elon proprio nella earnings call, noi potremmo vendere le auto a margine zero,
Sì.
tanto guadagneremo con la guida autonoma. Io fossi stato il CEO di Volkswagen, avrei avuto i brividi sulla schiena.
Sì, lì forse si è spinto veramente un po' tanto, però sappiamo che FSD è il suo cruccio proprio, è il suo pallino. Ogni anno è l'anno in cui arriva e sappiamo che è un po' come Andrea con la previsione, insomma.
È un po' over-ottimista, Elon.
È un pochino.
Però
Però
Andrea non
sì.
ha sbagliato di tanto, se vai a vedere, perché il software, se guardi come sta funzionando in America la beta, se non è pronto, poco ci manca. È un problema regolamentare da noi più che altro.
Boh, sì. Beh,
Sì.
bisogna anche testarlo prima, ricordati. Cioè, come funziona in America non è detto che funzioni anche qua in Europa a livello di strade, segnalettica,
Certo.
viabilità, eccetera, eccetera. Quindi bisogna
Infatti
vedere qua in America come si comporta.
mi aspetto una fase di test con po' che aprono all'inizio a pochissimi, come hanno fatto all'inizio in America, però chissà quando. Cioè, io non mi pare di vedere aperture, discussioni regolamentari rilevanti in questo momento in Europa, da questo punto di vista qua.
Secondo me sarà il classico processo lento che arriverà prima in Inghilterra perché è fuori dall'Unione Europea e poi l'Unione Europea dice vabbè facciamo dei primi test in alcuni paesi specifici, quelli un po' più flessibili, in poche parole da noi. Mettetevi l'anima in pace che aspettiamo. Qui si aspetta. Però no, il tuo è un discorso interessante, Ale, cioè il fatto che Elon sia tranquillamente sereno quando dice noi possiamo vendere auto a zero margini, che tanto i soldi li facciamo lo stesso. veramente questo ragionamento è un qualcosa che è inconcepibile per gli altri produttori. E lascia stare che in questo caso hanno utilizzato la questione della guida autonoma, va bene. Ma io mi aspetto che Tesla prima o poi sto App Store lo faccia, o comunque introduca degli optional, perché purtroppo li introdurrà, per la propria auto, che vanno a toccare sempre più aspettini, aspetti qua e là. Cioè, lascia stare l'acceleration boost, va bene, quello è palese. Però arriveranno, secondo me, altre... non lo so, tipo, utilizza la webcam interna dell'abitacolo per fare la videochiamata. Faccio un esempio stupido, non lo so. Però qualcosa di hardware che tu hai che devi sbloccare. Cioè, le Tesla verranno sempre vendute full optional e tu dovrai sbloccare i pacchetti. Secondo me questo è una delle possibilità, uno dei rami... della possibilità dell'albero della monetizzazione di Tesla, certo. No? Hai capito? E soprattutto, cioè, molto partirà dal software, cioè molto ci sarà nel software, molto ci sarà nell'App Store, molto ci sarà nella possibilità di comprare pacchetti strani per fare i balletti con le luci, queste cose qui ci saranno. Ma in ogni caso saranno sempre solo soldi gratis per Tesla. Sempre. Impressionante, non lo so.
A proposito di software, questa settimana è arrivato un aggiornamento un po' più corposo del solito. Non so se l'hai ricevuto tu, Ale. No? L'ho ricevuto l'altro ieri. E la prima cosa che ho notato prima di andare a leggere le note di rilascio è il cambio audio di alcuni effetti. Per esempio, quando metti in marcia avanti e indietro, hanno cambiato proprio il suono che fa l'auto.
Ah,
e dentro figo. L'abitacolo, sì. È diventato più un blum blum e meno, boh, non mi ricordo già più com'era prima. A maggior ragione di ti abitui subito alle cose nuove, no? E in più hanno fatto degli aggiornamenti, tipo per esempio hanno aggiunto la possibilità di cambiare la velocità dei tergicristalli con, diciamo, le manopoline. Hanno aggiunto, diciamo, una nuova funzionalità alle monopoline, le due rotelline, diciamo, che abbiamo sul volante, e altre cose tipo la ricerca ti dà le review dei posti sulla mappa, insomma più Google Maps all'interno della mappa. Non so se avete presente quando cercate tipo, non so, ristorante X, che vi viene fuori la foto del ristorante, le stelline, le review proprio dentro Google, e adesso c'è anche dentro il navigatore. Però mi ha colpito, la cosa che mi ha colpito di più non è stata tanto le rotelline, perché effettivamente, vabbè, sappiamo benissimo che Tesla può fare quello che vuole, visto che è un comando, può decidere che oggi diventa il comando per i tergicristalli e domani diventa, che ne so, un'altra roba. Ma il cambio dell'audio, cioè del suono, del feedback che ti dà l'auto quando metti in marcia anteriore e posteriore, quello mi ha un po' sorpreso, nel senso che sì, è più bello, però...
cioè meglio o peggio?
A me piace di più, però non ne sentivo questa necessità, hai capito? Non mi sembrava un suono da svecchiare o un suono da come dire, che necessitava del lavoro sopra, ecco. Strano che abbiano preso questa direzione. Cioè, peccato che l'abbiano fatto, non, ripeto, no? Io non sentivo assolutamente la necessità, non è che mi abbia dato un valore aggiunto che dici, cavolo, sì, effettivamente, quello di prima faceva un po' schifo, che ne so, era troppo lungo, troppo rumoroso, troppo alto, non lo so, cose di questo tipo. Andava bene prima, va bene anche adesso. Insomma, questo è il sunto.
Ma tra l'altro so che c'è una cosa che io da buon presbite... cioè, quando l'ho vista, dopo, meno male, c'è la possibilità di cambiare la grandezza dei font, dei caratteri del paddone, solo che l'ha messo solo nella lingua inglese.
Ma
che non capisco. Cioè, francamente, faccio fatica a comprendere proprio a livello di programmazione come scelta. Arriverà probabilmente anche in Italia.
Beh, ci sono delle parole che magari in italiano occuperebbero tipo due frasi lunghissime, sai, no? Le traduzioni belle.
Ce ne sarà anche il contrario. Cioè,
ma sì, in inglese hanno avuto il tempo di testarlo, no?
Sì.
È in italiano e in tutte le altre lingue, hanno detto sì, ciaone. In tedesco, per dire svolta a destra, è una singola parola di 47 caratteri, e detto, vabbè, per loro lì resta così, a me intanto. Probabilmente è andata così,
E un'altra cosa che è carina, che sta arrivando, probabilmente te per Android ce l'hai già, Andrea, io su iOS non ce l'ho ancora, ma credo sia stata già rilasciata o in rollout, l'aggiornamento dell'applicazione per lo smartphone, con la possibilità di creare il percorso, quindi con di navigazione, e di mandarlo poi all'auto, quindi con
il percorso già fatto.
Si fa direttamente in macchina, ma farla prima, e quando arrivi in macchina la trovi già pronta, come si poteva già fare da Google Maps, prendendo la destinazione e mandando in macchina, pare che si possa fare dopo tutto il viaggio direttamente dall'app Tesla. Tesla, scusate. Tesla.
Direttamente dall'app Tesla, però?
Sì.
Cioè, non
sì,
da Google Maps?
No.
Pensavo che facessi tu su Google Maps e poi condividevi come si faceva una volta, dall'app Tesla, ok.
Sì.
In pratica è quello che fai sul paddone, ma lo fai sull'app prima adesso.
Esatto.
Plan. Okay.
Esatto. Io non l'ho ancora testata, quindi me la dico come l'ho letta, però
vediamo.
Cosa sicuramente di buon aiuto, perché magari quando devi partire sei di corsa e metterti lì e programmarti, io lo programmo sempre il percorso per mille motivi, e poterlo fare prima, magari salvare anche un percorso, che ne so, un domani, potrebbe essere molto molto utile.
Ah, sicuramente. Sicuramente molto più user friendly, no? Come dicono quelli bravi, nel senso che sicuramente torna più utile anche a quegli utenti meno abituati a smanettare con un paddone, ma più col telefono, ecco, diciamo così, con lo smartphone. Allora, completando un po' tutte le notizie del learning call, intanto che Andrea controlla se può pianificare viaggi
dall'app.
No, non
ce l'ho. Non
ancora,
non ce l'ho.
Ok.
No.
Per concludere un po' i discorsi, i temi toccati durante la learning call, abbiamo qualche informazione relativa a Cybertruck. Ho visto, Ale, che hai trovato un articolo, mi sembra, sì, che parla di Cybertruck in produzione e consegne a settembre. Perché effettivamente Elon durante la learning call ha detto, ragazzi, Q3, non Q4, prime consegne Q3.
Sì, si parla di un evento di consegna molto probabilmente solo a dipendenti Tesla, come è stato fatto in passato, non mi ricordo per quali modelli sinceramente, però vorrebbe dire cominciare a vedere i primi Cybertruck veri su strada. Guarda come ride Francesco, guarda come ride.
No, io poi ti spiego perché sto ridendo, poi ti dico perché rido.
Insomma, quello è l'evento che si attende, poi la produzione di massa dovrebbe essere un pochino più avanti, ecco, quel del 2X di solito.
Stavo ridendo perché leggevo i commenti sotto all'articolo di Hardware Upgrade, che tra l'altro hai proprio trovato tu, quindi non stiamo parlando, ecco, di un sito troppo lontano dal mondo tech, quindi di solito è uno
è
di questi
quattro ruote, per capirsi.
Non è un quattro ruote, non è, esatto, è molto tech, quindi il target dovrebbe essere abbastanza allineato, ecco, con questa nuova mobilità. E i commenti relativi a sto prodotto in arrivo, guarda, ho già cambiato il modo in cui parlo. Praticamente leggo i commenti relativi a sto Cybertruck e il primo è: spero che sta monnezza non esca dai confini USA. Proprio così, sta
mi piace.
monnezza. Così.
Poi?
Oppure, sta roba, ecco perché ho detto sta roba può circolare in Italia, sono riusciti ad omologarla? Vabbè. Perché? Perché uno non può, però infatti uno appena prima aveva scritto non vedo l'ora, prenotata anni fa, e questo qui ha scritto ma sta roba.
Ma quello eri te che hai scritto.
Niente, non è successo niente qua. Comunque, e poi vabbè, ovviamente le critiche a Elon Musk. Elon ha inventato anche la cerimonia di consegna, che genio. Che ridere. Però questo era il mio sorriso. Questo era il mio sorriso iniziale.
quando trattano Elon come sostanzialmente un pazzo, un po' pazzo lo è, come lo sono tutti i geni, ma Elon è una persona molto preparata, ma molto preparata, soprattutto tecnicamente.
Sì,
Ci
diciamo
mancherebbe
che.
la passione, sti leoni da tastiera.
No, no, ma basta vedere quello che. Adesso non allontaniamoci troppo, però su Twitter questa settimana è stata proprio all'insegna delle critiche, l'ennesima settimana di critiche per il pazzo, no? Per il pazzo Elon, perché ha tolto la spunta blu e adesso c'è il problema che c'è l'account di LeBron James che non ha la spunta blu. Allora Elon Musk gliel'ha comprata, praticamente ha donato 8 dollari a LeBron James che. Insomma,
Anche il Papa pare.
il Papa l'ha fatto diventare un'istituzione, quindi c'ha la spunta grigia ufficiale, però c'ha tutti dei giri bellissimi. Quello che fa più ridere di tutto è che lui, con una spesa di 24 dollari, ha comprato tre spunte a tre persone, tipo Stephen King, no, anche lui l'autore, ha comprato la spunta a tre persone molto, diciamo, animate, molto sulla bocca di tutti, e quindi con 24 dollari ha fatto una pubblicità che la gente avrebbe pagato milioni, perché facendo questa cosa qui, articoli su articoli, Elon Musk ha regalato la spunta blu e via, 24 dollari, 24 dollari.
Sì, 24 dollari, aspetta, tanto è suo, quindi è tipo
Neanche,
neanche, capito? Cioè, di aver detto al ragazzino che è appena entrato dentro Twitter, gli ho detto, ascolta, abilita, pigiami il bottone per LeBron James, cosa e cosa, 10 minuti e a posto. Non ha fatto neanche
allora,
tempo a farsi il caffè, Elon.
probabilmente sì. Però lui lo dice sempre, lui dice sempre, ragazzi, io come voi devo pagare per la spunta così come pago per le Model 3. Cioè quando magari regala la Model 3 alla madre. Vabbè, immagino avrà lo sconto dipendente, avrà lo sconto capo supremo, però comunque lui dice che paga, quindi io, cioè, riporto i tweet. Poi credo sia più come dici tu, Andrea, in realtà, però vabbè.
Vabbè, ci può anche stare, tanto per 24 euro, probabilmente 24 dollari, scusate.
Palla e
No, no,
palla.
chi se ne frega, cioè. Però
Ma
Elon
neanche un
Ligure.
ligure come me riesce a fare una figura del genere come LeBron, uno degli sportivi più ricchi della storia.
Comunque, sì, questo è per dire Elon pazzo, no? Quando sentite dire Elon pazzo è perché probabilmente molto pazzo non è. Alla fine della fiera. Ascoltate, no, invece passiamo a una notizia brutta perché non si può definire in altri modi. Purtroppo i dati parlano chiaro. Guardiamo l'approccio all'elettrico in Europa, che avevamo detto stiamo andando benino, alcuni paesi meglio di altri, però alcuni paesi proprio nettamente meglio dell'Italia. Noi speravamo che Tesla potesse dare una spinta forte in Italia, la sta anche dando, vi dico la verità, perché sappiate questo aprile, ossia primo mese del secondo trimestre 2023, è già il miglior mese di un trimestre di sempre. Ok? Primo mese di trimestre migliore di sempre. Perché i numeri stanno parlando chiaro. Cioè siamo già a quasi 1000 consegne, cioè no, ovviamente siamo sotto, al 16 aprile eravamo a 400, giù di lì, però insomma i numeri dovrebbero essere molto molto buoni, ripeto, per essere un primo mese di trimestre, ricordatevi che di solito le consegne arrivano nel terzo mese di trimestre, ok?
Certo.
Però anche per ritornare al discorso di abbassare la curva di consegne, eccetera. Quindi, vabbè, questo è un discorso teslaro, lasciamolo stare. Il discorso preoccupante è quello, purtroppo, che fa riferimento alla, diciamo, sì, allo share di elettrico nelle vendite di tutto il primo trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo, ok? Lo share nel totalone di auto vendute, nel caso purtroppo italiano, siamo a un 3,8%. 3,8% è poco. È proprio poco, 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 poco. Ma proprio poco, poco. E sì. C'è un grafico che parla chiaro, sempre di Roland Pircher, che io non smetterò mai di consigliarvelo su Twitter. Purtroppo l'Italia è in questo grafico vicino a Germania, Regno Unito e Francia. Il dettaglio qual è? Che la mole, la quantità di veicoli venduti, sto parlando di tutti i veicoli, quindi elettrici, endotermici, ibridi, tutto quello che volete, è paragonabile. La Germania forse un po' più ancora di tutti gli altri, però Francia, Italia e Regno Unito hanno quantitativamente parlando cifre simili. Il problema è che quando si guarda la percentuale di vetture elettriche, l'Italia viene abbassata a livelli pari a quelli del Belgio. Cioè, parlando di unità, siamo sotto al Belgio, siamo sotto all'Olanda. L'Olanda che vende nel primo trimestre 100.000 vetture, 100.000 vetture. In Italia ne abbiamo vendute più di 400.000. Ma su 100.000 vetture hanno venduto più veicoli elettrici che in Italia. Vi faccio...
Cioè, l'informazione non aiuta, perché tutti gli articoli fatti in una certa... sì, sono partiti, hanno fatto il viaggio aiuto da Milano fino a Roma, ci hanno messo 14 giorni perché erano pirla sostanzialmente, no? Se è pirla se erano in buona fede, peggio se erano in mala fede, ma nessuno dice che fare un viaggio in elettrico è uguale a farlo in termico, è diverso. È sostanzialmente diverso, è più simile al viaggio che potevo fare io prima col metano, se vai a vedere, però io tutte le volte vedo delle facce stupite quando gli dico guarda, io ho fatto 80.000 chilometri, già vedi gli occhi sbarrati, ma come, non fai 1.000 chilometri l'anno con quella macchina lì? No, ne faccio 30.000 praticamente, anche di più. E ci penserei neanche lontanamente a tornare indietro.
Chiaro.
Poi chi ha il fotovoltaico come me, adesso la macchina in questo momento è in carica, si sta caricando col fotovoltaico, 6 mesi l'anno sostanzialmente non te ne preoccupi proprio delle ricariche. credo che sia quello fondamentalmente il motivo, che ha abbinato a una buona dose di complottismo da bar, sai, quelle ultimamente, insomma, ragazzi, ma abbiamo anche i terrapiattisti, voi che non abbiamo i Novat? Cioè, siamo in un periodo un pochino strano, secondo me.
No, diciamo che i dati, non so Andre se vuoi aggiungere qualcosa, se no ti commento altri dati.
Stavo chiedendo quale fosse la vera motivazione, perché se non sbaglio negli ultimi tre mesi, cioè nei tre mesi precedenti a questo, quindi i primi tre mesi dell'anno, mi pare che avessimo raccontato una storia diversa, una storia dove l'Italia si vedeva essere con dei numeri di tutto rispetto, che insomma ci stavamo anche chiedendo come mai ci fosse stata questa ripresa, e invece adesso sembra che siamo ritornati un po' più nelle nostre lande, no? Quelle che conoscevamo prima e quelle che insomma
se ragioniamo come numeri assoluti, forse parlavamo bene dell'Italia perché guardavamo a dei mesi precisi. Per esempio, se guardiamo febbraio, mi sembra, o forse mi confondo con marzo, a livello europeo l'Italia aveva detto la sua, ok? Il problema è che guardiamo numeri assoluti e spesso non li guardiamo in percentuale. Perché il discorso che la gente ti fa è ma l'Italia, come anche la Spagna, c'ha meno soldi della Francia e della Germania. L'acquirente medio italiano è più povero rispetto all'acquirente medio inglese, tedesco e francese. Quando in realtà, giustamente, e vi riporto di nuovo, andate a vedere il video che ha fatto Pensaforte Alessio del canale YouTube, insomma andatelo a vedere, quando parla chiaramente di una domanda per SUV non di certo economici molto forte anche qui da noi. Quindi i soldi non credo siano proprio il problema che ci porta a questi numeri, non dico imbarazzanti, ma siamo lì. Cioè, capito? Quindi c'è una motivazione, come dice probabilmente Ale, secondo me ha ragione, è i media non è che siano proprio così propositivi, c'è una la solita chiusura mentale, secondo me non si scappa da lì, e te lo porto dimostrandoti questo fatto. Lo share di veicoli elettrici nelle vendite, e anche Tesla, nelle vendite del primo trimestre in tutta Europa. Al primo posto abbiamo la Norvegia, va bene, ragioniamo per percentuali, attenzione, con più del 75% di veicoli elettrici immatricolati nel primo trimestre. Cioè, 3 su 4, ok, comprano un'elettrica, uno no. Quindi magari prende un'ibrida, non lo so, magari prende un'endotermica, ci mancherebbe, ok. Secondo posto, l'Islanda. L'Islanda è quasi al 50%, uno su due prende un'elettrica. Poi si scende alla Svezia, trovate un filo comune tra Norvegia, Islanda, Svezia.
Tutti quelli nordici.
Sì, dove c'è caldo, no? Dove le batterie vanno alla grande.
No, ma più che altro è proprio culturale, secondo me. Lì al nord hanno una cultura completamente diversa e quindi sono più portati verso una scelta climaticamente friendly, secondo me.
Ho capito, sì, però la cultura poi si scontra con il clima e il clima si scontra con la batteria, però la cultura vince anche contro il clima, quindi per farti capire quanto anche quel tema perderebbe valore, no? Nella protesta dell'italiano che dice sì, ma a dicembre la batteria, cioè, capito? Poi vado avanti, Finlandia, Danimarca, Olanda, stiamo facendo tutta l'Europa dal nord praticamente, potete seguire sì, tutta la curva, però sono sempre valori sopra il 25%, cioè l'Olanda è 1 su 4 garantito compra elettrico nel primo trimestre 2023. Lussemburgo, vabbè, Lussemburgo. Austria, Svizzera, 20%, ragazzi, cioè 1 su 4, uno su 5. Andiamo avanti, Portogallo 1 su 5, Irlanda 1 su 5, Belgio 1 su 5, Francia 1 su 5, forse 18%, poco meno di 1 su 5. Germania, ecco, Germania siamo più su un 15% secondo me. Però che numeri? Germania e Francia che numeri fanno? L'Italia non pervenuta, perché come ho detto prima 3,8%. Cioè Germania 15%, Francia 15%, Inghilterra 16%, Belgio 17%, Italia 3,8%.
Però vedi, allora, qualche tempo fa, non so quando è uscito, ma io l'ho visto qualche giorno fa, è uscito uno studio sul total cost of ownership, no? Il costo totale di possesso delle varie auto. È venuto fuori che quelle più costose sono le ibride. Ok? Perché sommano, lo sappiamo bene, sommano i costi del motore termico a quelli del motore elettrico e quindi, semplificando, alla fine la macchina ti costa di più sia di una termica che di un'elettrica. Ma se tu vai in un concessionario o se parli con chi ha comprato un'ibrida, ti dice che sta sommando i vantaggi del motore elettrico e del motore termico ed è convinto di aver fatto il passo nel futuro comprando un'ibrida. Io ho un'elettrica, specialmente se una plug-in. Allora, i numeri dicono una cosa, la percezione è l'opposto.
Ma è chiaro che hanno ragione entrambi le visioni, no? Ha ragione il proprietario che dice sto sommando i vantaggi di entrambi, però hai ragione anche tu dicendo stai sommando anche gli svantaggi, però chiaramente il pensiero un po' critico del proprietario che un po' vuole giustificare la sua scelta vuole vedere sempre solo rosa, no? È quello il grosso problema che abbiamo noi, no? Che vediamo solo una parte, no? Dell'elettrico noi vediamo il medio, l'italiano medio, comunque la persona media che non si vuole informare, vede solo il lato negativo dell'elettrico, hai capito? Vede solo i lati positivi del diesel. Ma posso ricaricare quando voglio, ma posso fare 1000 chilometri con un pieno, bla 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 bla. Però no, devi vedere anche dall'altra parte. Non sto dicendo che l'elettrico va bene, l'abbiamo detto già miliardi di volte, ma non sto dicendo che l'elettrico ha solo lati positivi, però neanche solo negativi. La stessa cosa vale per il diesel, no? Quindi Purtroppo non so se è proprio questo il problema, che culturalmente noi tendiamo a vedere solo bianco o nero e non riusciamo a capire un po' le sfumature che ci sono nel mezzo, e una volta che prendiamo una decisione o prendiamo, diciamo, una posizione, dobbiamo difenderla fino alla morte. Non so.
Un po' sì, magari. Adesso io per esempio ti dico, se io non vivessi nella casa dove vivo, con la possibilità di caricare a casa mia per i fatti miei, gestirmi tutto, avere sotto controllo tutto, non so se 3 anni fa avrei già comprato un'elettrica, perché se dovessi scontrarmi con... ho la colonnina sotto casa, è occupata, funziona, non funziona, devo andare a cercare un'altra, magari devo perdere del tempo, eccetera. È ovvio che è un passo che cambia notevolmente le abitudini. È che spesso quella scelta lì, l'abbiamo detto tante volte, no? L'elettrico non è per tutti, è per molti più di quelli che lo hanno. Il problema è che quella lì diventa la scelta facile, no? Sto comprando un'elettrica col paracadute. Quella è la cosa che dice, ok, sono la mia coperta di Linus, sono tranquillo, no? Magari era il caso di dire, no, aspetta, a sto punto forse è il caso di continuare ancora un giro con la macchina termica e intanto aspetto. Ripeto, anche l'ibrida non è che non ha mai senso, però ce ne sono tante in giro, tante.
Mm-mm.
Però boh, la percezione che ho io qui non è, sarà che poi ovviamente i numeri vanno divisi anche per regione e bisogna capire come funziona regione per regione, no? Cioè, cumulativamente l'Italia ha il 3,8, se non ricordo male, Snuggle, però magari il nord credo sia un po' più virtuoso e il sud un po' meno virtuoso sotto questo punto di vista. Però dicevo, la mia percezione qui quando vado in giro è che ne stiano sbucando tantissime di elettriche, no, di Tesla vabbè, ormai, cioè, ne vedo tantissime, però anche di elettriche normali mi rendo conto che ce ne sono molte, ma tantissime, anche lo raccontavo in una puntata precedente da persone che non avrei mai detto, eppure
non so. Molto di più delle ibride?
Cioè, non è che stia tanto lì a guardare ibrida, non ibrida. Poi ti dico la verità, non conosco molto bene tutte le auto, anche perché adesso ce ne sono veramente tantissime, quindi si fa anche un po' fatica. Però devo dire la verità che la maggior parte delle volte che guardo sono elettriche.
Anche diciamo che la Tesla...
Cosa?
La Tesla quando passa la riconosci, la ID3 la riconosci quando passa che è elettrica, ce ne sono tante. Bravo. Altre che devi proprio andare a vedere. Cioè, nel
bravo, dettaglio. Bravo. Sai che sta cosa è proprio quella che stavo pensando, che secondo me le elettriche le riconosci, le ibride no. Cioè non so perché, ma anche le elettriche, non Tesla, beh ovvio Tesla fa solo elettriche, è normale, ma anche l'elettrica Volkswagen, l'elettrica Opel, l'elettrica, quello che vuoi, le riconosci più facilmente. Vuoi perché magari nascondono la griglia frontale, vuoi per altri motivi, non lo so, vuoi perché non le senti proprio mai 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 e quindi dici ok, questa per forza è elettrica, magari invece è un'ibrida, però non lo so perché, ma le elettriche riesco a riconoscerle più facilmente, le ibride invece mi danno sempre quella sensazione di dire ma aspetta, questa qua è guarda c'ha scritto hybrid dietro, c'ha l'ingresso, magari è una plug-in hybrid, ok no è sotto carica, ah ok no è un'ibrida. Quelle io faccio più fatica a riconoscerle, quindi ti capisco Andrea se sei in difficoltà nel contarle, ci mancherebbe. Le elettriche hanno proprio una fisionomia diversa nella gran parte dei casi, poi ci sono anche lì le elettriche.
Non sempre, penso.
Non sempre, no, però tipo la 500 elettrica la riconosci così, cioè è proprio palese. Io ormai, anche se è simile, ma vuoi per il fanale, vuoi per la parte frontale coperta, vuoi per tanti aspetti, si vede che è più moderna, non lo so, più futuristica, più pulita nelle forme. Di poco, però io la percepisco subito, ormai ci avrò fatto l'occhio con la 500, non lo so, però in generale, come dici tu, la ID3 così, sembrano davvero auto che si discostano da quelle che sono le linee classiche del brand, no? E penso che sia fatto volutamente anche per crearlo, ecco, questo senso di nuovo.
Certo. Però tieni presente, Fra, che credo che il 90% della popolazione non abbia neanche una vaga percezione della differenza tra una mild hybrid e una plug-in.
Sì, certo.
È ibrida, fine.
È ibrida. Dice bene Andrea, ho comprato un'ibrida e quando mettiti anche dalla parte del venditore che deve vendere,
sì, sì.
Sai, ecco, è un attimo, cioè farti passare il concetto che stai comprando un'elettrica.
Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Purtroppo
che non
vero.
Ti lascia a piedi, a differenza delle elettriche pure.
Quindi migliore. Comunque
è
niente, ragazzi.
È così semplice, matematico, è come fare uno più uno. È un'elettrica che non ti lascia a piedi, quindi è migliore, fine.
Inattaccabile.
Tra l'altro, Fra, tu prima hai nominato l'Inghilterra e c'era anche la notizia che secondo me ha una certa rilevanza, anche se è una piccola nicchia, però in Inghilterra Tesla è uscita con la Model 3,
ah, sì,
trazione posteriore, ma con batteria long range, con 4.000 euro di differenza dalla versione a due motori, solo per utenti business, perché la tengono secondo me un po' nascosta, perché quella sarebbe, cannibalizzerebbe ovviamente le vendite della
Rural
Drive con batteria più piccolina, però 634 km di WLTP.
No, ammazzerebbe tutte e due, secondo me, sia sì, quella più economica, sia quella long range, che ti dà più, questa qua ti darebbe più autonomia.
Esatto. Potrebbe essere, cioè un domani potrebbe persino succedere che non ci saranno magari differenze di batteria. E uscirà la macchina solo con, sai, Tesla ha sempre puntato alla semplificazione delle linee produttive, se vai a vedere, no?
Boh, però sai, sicuramente non l'hanno detto, però è più lenta. Ok che di poco, ok che siamo a velocità già iperuraniche, però sai, la standard range 0-100 mi sembra 6 secondi e 1. Qui con il pacco un po' più pesante, sai, diventa, che ne so, 6,4, 6,5. Cioè, è un attimo, poi salire anche con quel valore lì. Poi tu mi dici, no, ma nel frattempo ottimizzano il motore, ottimizzano la linea, l'aerodinamica, i valori del software, tutto quello che vuoi. Sicuramente, sicuramente. Però è un processo che secondo me involontariamente faremo, avere più autonomia e meno accelerazione. Cioè io mi immagino il modello da 25.000 euro, una roba del genere, sarà meno potente e avrà un'autonomia che per 25.000 euro ti farà dire: oh, com'è possibile che fa 500 chilometri? Cioè una cosa così, mi immagino. Non penso che Tesla vada a offrire 400 chilometri o 350 con 25.000 dollari, sarebbe secondo me rischioso. Anche se sappiamo possono bastare per l'utilizzo di uno che acquista un'auto del genere, però secondo me sarebbe rischioso.
Sì. Poi stanno puntando sempre di più su supercharger che continuano a crescere, quindi secondo me l'idea è anche, ma io ti faccio firmare 5 minuti, cioè magari fai tre piccolissime soste, te li faccio trovare sempre più vicino a casa, andando avanti. Lo scenario lato ricarica, secondo me, potrà prendere delle pieghe belle importanti lato Tesla andando avanti così. Ragionatela su tra 10 anni, quanti supercharger ci saranno? Andrea ha già l'XL pronto tra 10 anni, però sarà esponenzialmente più alto di adesso. Vuol dire che ci sarà in tutte le città. Li stanno cominciando a mettere anche a livello metropolitano.
Eh sì, infatti io ho letto un commento adesso su Twitch, adesso non mi ricordo di chi, però hanno aperto City Life e ne hanno già programmato un altro, mi sembra, per Milano.
Roma,
Quindi
Roma, quello di City Life ha delle problematiche di manutenzione inedite per i supercharger, l'hanno già fermato, hanno fatto degli interventi, può essere perché essendo in città magari la rete cittadina un pochino peggio sopporta le richieste del supercharger, ma è un'indicazione. Non, come dire, l'andamento dell'installazione di supercharger è sempre al di là dei periodi di picco, ma è costante da anni, da anni, da anni. Non credo che si fermeranno mai.
Mamma mia, un impero anche quello. Cioè, in effetti, una volta che ci pensi, dici, anche lì, mannaggia. Va bene, va bene. Comunque, no, volevo dirvi la classifica dei peggiori, no? Visto che prima vi ho dato le percentuali dei migliori, no? Abbiamo fatto tutto il nord. Voi pensate che io adesso faccia il sud? E invece faccio l'Italia e l'est. Perché? 1,8% di veicoli elettrici, quindi due persone su 100 che acquistano una nuova auto nel 2023 comprano un'auto elettrica in Slovacchia. 2,4 persone su 100, quindi 2,4% in Repubblica Ceca comprano un'elettrica. 3,3% in Polonia e poi ci siamo noi. Quindi peggio di noi. Solo Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Quarti,
Curioso.
siamo quarti, signori, quarti, fuori dal podio, anche tra i peggiori, fuori dal podio.
La Grecia dove si posiziona, scusa, per curiosità?
La Grecia adesso non ho, io ho i dati solo fino per arrivare all'Italia, poi si è fermato, diciamo, il conto, però probabilmente sono migliori di noi. Adesso non ho tutti i dati, però sì. Quindi.
No, perché stavo valutando mentre parlavi dei peggiori, no? Che cercavo di trovare un comune denominatore su una delle possibili motivazioni, ma culturalmente siamo troppo differenti tra Italia, Polonia e le altre che hai menzionato. Mentre la stessa cosa si potrebbe dire, cioè non si può dire per le prime quattro, che sono tutte nordiche, sono tutte quante con molto no, fotovoltaico, scusa, molto rinnovabile, vedi Norvegia, Islanda e anche la Danimarca con l'eolico.
Ma
Però per gli ultimi
dipende
non
cosa
so.
dipende cosa intendi per cultura. Se usi e costumi, ti do ragione che siamo diversi rispetto a Polonia e Repubblica Ceca. Se per cultura intendi ignoranza e conoscenza, così non so, il tasso di tipo cultura a livello scolastico, non so quanto siamo lontani forse da quel punto di vista lì. Però.
Però se fosse quello mi aspetterei anche la Spagna molto vicina a quei numeri, no? Però la Spagna o il Portogallo, mi dicevi, era molto buona invece come.
A Portogallo sì, Spagna nì, però in Spagna abbiamo dei volumi più bassi, cioè sono meno proprio le auto vendute, quindi forse la percentuale ne guadagna, ma solo perché in rapporto a numeri più bassi, ma non è molto, cioè secondo me se non è quinta sarà sesta o settima la Spagna e probabilmente anche la Grecia, eh. Dico solo che noi comunque siamo peggio di loro comunque, peggio di
Sì,
Spagna
beh, certo.
e
Beltazar
Grecia. E noi
dice la
siamo
cosa in
piccoli.
comune è lo stipendio medio nazionale tra le ultime, ma in realtà non è vero neanche quello perché credo
Non è vero.
che i cugini della Polonia abbiano uno stipendio medio molto più basso del nostro, magari mi sbaglio, però così a sentimento.
Insomma, siamo comunque la terza, quarta industria più forte europea, mi sembra, no? Dovremmo. Boh. Niente, ragazzi, con questi bei numeri,
No, c'è la
che
notizia bomba.
vai.
Che vai tu, Ale, che so che vedo che la vuoi dire, dai.
Ho seguito il lancio di Starship,
Giusto.
il lancio del razzo più grande mai costruito dall'essere umano, quindi più grande anche del Saturn che ha portato l'uomo sulla Luna. E tutti i giornali, è andato male, il lancio è andato male. In realtà il lancio in sé è andato bene perché l'obiettivo era non esplodere sulla rampa di lancio. Poi però non è tanto il fatto che sia stato fatto esplodere perché aveva perso il controllo sostanzialmente, però ci sono stati dei problemi, praticamente il Super Heavy ha fuso la base di lancio e ha scaraventato dei pezzi di cemento anche nei serbatoi di combustibile che ci sono a qualche centinaio di metri lì vicino alla rampa di lancio, quindi dovranno esserci delle riparazioni. Probabilmente ci vorrà un po' per un nuovo test. Ci sono già, mi pare, 3 Starship, 3 2 booster pronti, 7 in lavorazione, però ci vorrà secondo me un annetto per un'altra prova. Ricordiamo che è questo il modo in cui SpaceX raccoglie dati, invece che farli in maniera teorica sui singoli pezzi, lo fanno sul campo. Questo consente di avere uno sviluppo molto più veloce, è quello che è la stessa cosa che ha portato i razzi che portano i satelliti Starlink in orbita a tornare indietro, atterrare in retromarcia e ripartire, essere riutilizzati 10, 12, 13 volte. Quello è l'obiettivo. Quindi è stato un successo con qualche problema che però è stato dopo, cioè che sono resi conto dopo, non è tanto relativo al fatto dell'esplosione, ma al fatto dei danni causati sulla rampa di lancio. Non è successo quello che era meglio non succedesse, ovviamente, che non hanno distrutto la rampa di lancio, perché è una rampa che è studiata per spostare il razzo e metterlo sulla rampa di lancio, è complessa e costosa e ci sarebbe voluto molto tempo, però c'è un po' di lavoro da fare. È stato bravo Andrea?
Bravissimo. Mi ero perso che era stato fatto esplodere, avevo capito che era esploso perché aveva cominciato a girare su se stesso e quindi la pressione... No, è stato fatto esplodere, mi confermi. Okay.
Sì, sì, doveva essere ammarare, era previsto che qualora non fosse affondato il razzo, cioè se avesse galleggiato la Starship, l'avrebbero sparata per farla affondare. In realtà l'hanno fatta esplodere proprio per evitare, essendo fuori controllo, che non...
Sì, che cada da qualche parte.
Non sarebbe bruciata nell'atmosfera. Credo.
Vabbè, comunque è andato bene, dai, insomma. Le previsioni erano...
Benissimo. Utile, lancio utile.
Buono. Bravo zio, così. Va bene ragazzi, salutiamo.
Ragazzi, è stato un piacere, andate a vedere la descrizione del podcast, se dovete comprare una Tesla usate uno dei nostri referral, che avrete qualcosa in cambio anche voi, cioè dei punti da spendere nello store Tesla, dobbiamo riabituarci a queste cose. E... c'è anche sempre, ricordatevi che sono calati i prezzi del fotovoltaico, c'è anche lo sconto per chi vuole farsi un impianto tramite Otovo, che è quello che ho fatto anch'io. E niente, per il resto ci vediamo settimana prossima, condividete.
Ciao belli.
Bye bye.